Atariteca ha un nuovo sito, atariteca.altervista.org.
Good morning Atariteca, siamo di nuovo a giovedì e quindi scatta l'ulteriore puntata di Atariteca, che prosegue nella sua celebrazione nell'attesa dell'uscita di Ready Player 2, il nuovo libro di Ernest Cline, di prossima pubblicazione negli Stati Uniti, il 24 di novembre. Lo sapete, no? Come funziona la storia. Finché non uscirà il libro, io mi impegnerò personalmente ad attendere l'evento con un approfondimento dei videogiochi citati sia nel film che nel libro. Il libro precedente, ovviamente, Ready Player One. Un compendio in attesa, appunto, di Ready Player Two. Prima di partire con il Turbo Boost, volevo ringraziare innanzitutto Star Fox Mulder dei Bitelloni, perché attraverso il servizio disponibile sul sito di Atariteca mi ha offerto ben 5 caffè e mi sostiene. Grazie, grazie Star Fox, spero che tu sia il primo di tantissimi che mi permetteranno di mettere sulla mia torrefazione personale. Comunque ti ringrazio dei caffè. Proseguo dicendovi che Atariteca ha un gruppo Telegram che ha raggiunto la faraonica cifra di 32 membri. Ai ai ai, mamma mia quanti... Ma ci staremo tutti dentro? Ma chissà, 32, tutti insieme. Ma non c'è il distanziamento sociale di questi tempi? Bah, battutona. Comunque siamo arrivati a 32 membri e vi ringrazio appunto perché gli spunti che voi proporrete nel gruppo poi io li userò per fare ulteriori puntate. Atariteca poi dispone di un canale Telegram attraverso il quale chi si iscrive riceve una notifica quando pubblico nuove puntate. E a questo punto, beh, credo che non ci resti altro che avventurarci tra i suoi vettori coloratissimi. Signore e signori, inizia un'altra puntata di Atariteca con Tempest.
Di retro gaming che ti rendono giovane!
Devo dire che registrare i podcast di Atariteca è più scomodo di quanto pensassi. Cioè, lo studio è piccolo, buio, senza aria condizionata e il frigorifero è sempre vuoto. Allora per tirarmi su di morale ho inforcato la Harley. Ho riempito le bisacce di fumo e mi sono messo a solcare le lunghissime autostrade americane talmente a manetta che sono tornato indietro nel tempo, arrivando a Sunnyvale, California, dove si trovava Atari nel 1980. Proprio lì, una volta piantato il cavalletto, realizzo che l'innovativo videogioco Tempest di Atari è un tassello fondamentale nella trama di Ready Player One, il romanzo di Ernest Cline, no? Ed è anche un candidato agli Oscar come miglior videogioco arcade nella mia Hollywood personale. Quindi, cari ataritecari, di questa cosa tocca parlarne. Innanzitutto, Dio è stato veramente gentile con me a farmi vivere in un'epoca dove potevi trovare Tempest nei bar. E poi, raga, il concept di questo gioco è legato alla digestione notturna del suo programmatore. Quindi, voglio dire, ciaone!
Ora rilassati e cerca di dormire.
Batti il record o muori, annunciò una voce. Un raggio di luce filtrò da qualche punto molto in alto e lì, davanti ai miei occhi, alla base della lunga colonna luminosa, c'era un vecchio videogioco a gettoni. Riconobbi subito il suo inconfondibile cabinato spigoloso. Tempest. Atari 1980. A parte il fatto che il signor Cline si dimostra un fine intenditore, perché Tempest venne effettivamente sviluppato nel 1980 per uscire poi nelle sale giochi l'anno dopo. Però, ecco, è anche vero che di cabinati di Tempest ce ne sono stati di ben tre tipi. Ma è altrettanto vero che quello maggiormente diffuso negli Stati Uniti fu quello composto da uno pseudo triangolone poggiato su un pilastro a base quadrata. Sì, lo so, lo so. Questo ha poca importanza in confronto alla vastità del cazzo che ve ne frega a voi, avidi curiosi della storia dei videogiochi. E allora, visto che siamo tornati indietro nel tempo, al 1980, cogliamo la palla al balzo ed entriamo negli uffici di Atari, diamo un po' un'occhiata in giro. Toh, eccolo lì. A spasso per i corridoi incontriamo Dave Turer. Un ingegnere molto rispettato, perché già autore di quella discreta bombetta che sta facendo perdere la testa ai frequentatori delle sale giochi del mondo intero in quel preciso istante, ovvero Missile Command. Turer è talmente stimato dai colleghi che sulla sua figura viene addirittura plasmata una goliardica legge interna, la cosiddetta legge di Turer, ovvero: nessun designer vedrà mai pubblicato il suo primo videogioco. Così recita la legge, ed è ironicamente ispirata a Turer, poiché fino a quel momento lì lui è l'unico progettista al quale l'azienda abbia pubblicato il primo gioco in assoluto. Giusto appunto Missile Command. Un grande successo per Atari, che alla fine della sua corsa in sala giochi venderà oltre 14.000 cabinati. Detta così sembra una stupidaggine, ma per gli ingegneri Atari Turer è un vero mito. Ha realizzato qualcosa di inaudito per loro, dato che la maggior parte dei programmatori inciampava sempre, ma dico sempre, al primo tentativo.
Buona la prima. Genio, eccellente, facciamone un'altra.
Schiacciato dal peso di tutta questa improvvisa notorietà, Dave è ansiosissimo. Grazie a Missile Command, il pubblico in sala giochi lo adora e i colleghi lo ammirano innalzandolo a un ruolo di superstar che non sente per niente suo. Cosa sarebbe successo dopo Missile Command? Quale sarebbe stato il suo prossimo gioco talmente bello da non deludere tutte quelle aspettative? In Atari ci sono due modi per trovare una buona idea per fare un videogioco. Il modo numero uno è che i programmatori possano proporre un loro proprio gioco e sottoporlo al management della divisione coin-op, sperando nell'approvazione. Il modo numero due è che i programmatori possano scegliere un'idea da un catalogo di idee già approvate. Questo catalogo è un vero e proprio libro, proprio nel senso fisico del termine, pieno di idee e spunti che generalmente escono fuori da regolari sessioni di brainstorming effettuate dall'intera squadra degli ingegneri coin-op, che si accampa da qualche parte, ovviamente lontano dall'ufficio, per discutere le idee per i nuovi futuri giochi. Sì, certo, a volte volano canne e barilotti di birra, però quelle erano consuetudini di quei tempi. Dave, ansioso come si ritrova, sceglie la strada facile e seleziona un'idea dal catalogo intitolata semplicemente Space Invaders in prima persona. Dopo un paio di settimane di programmazione intensiva ha già in mano una demo e la sottopone alla direzione, che clamorosamente gliela boccia. Non è abbastanza divertente, Dave, e poi cazzo, è troppo simile a Space Invaders, gli dicono. Turer capisce di non avere tra le mani esattamente quella bomba di videogioco che pensava di avere e ritiene opportuno riprogettare il tutto da zero. Dice a se stesso: beh, adesso che faccio? In suo aiuto accorre la cattiva digestione che lo affligge da diversi giorni consecutivi, la quale fa sì che il profondo della notte gli riproponga, oltre alla scena ovviamente, un incubo ricorrente. Lui si sogna spesso dei mostri che strisciano fuori da un buco del terreno per venirlo a uccidere. Nella propria testa Dave Turer si consulta da solo con se stesso e pensa: che diavolo è questo sogno, Dave? Non lo so, alieni dal centro della Terra, non lo so. E come potrebbe funzionare un gioco basato su di loro, Dave? Non lo so, risalgono in superficie e tu cerchi di distruggerli. Dai, è fico così, no? È fico, è vero che è fico!
Ehi, basta, Ferdinà! Se no mi piglia mia figlia e me ne vado, hai capito? Ma sei tremendo! Sei una croce, sapete? Ma sei sempre pronto, sempre fresca, è vero, non ti tiene mai niente. Un mal di testa, niente, sei sempre ben in salute. È stata una ventina di giorni a letto con un poco di febbre, così stiamo tranquilli tutto qua. Mamma mia, ma santa fede di Dio, quest'uomo togli il respiro. Calmati, Ferdinà, calmati.
come tutti sappiamo, per fare l'albero ci vuole il seme. E storicamente, per fare il mazzo ai mostri ci vuole un cannone bello grosso. Questo Dave Turer lo sa, e nella progettazione iniziale il cannoncino di Tempest rimane statico al centro dello schermo, mentre il giocatore sposta tutto il campo da gioco intorno ad esso. L'impatto visivo è spettacolare, ma si rivela troppo dispendioso in termini di risorse hardware, e poi ai giocatori viene la nausea. Turer, quindi, opta per rendere il campo da gioco statico e il cannone mobile, quindi inverte tutta la situazione. Questo nuovo design convince molto di più e il gioco riceve la luce verde per la piena produzione. Con quel problema risolto, Dave si getta a capofitto nella realizzazione. Al tempo, lavorare alla divisione coin-op di Atari è divertente, ma è anche incredibilmente stressante. È vero che la divisione conserva ancora una certa autonomia dal resto dell'azienda, ma la longa manus di Ray Kassar arriva sotto forma di tabelle di consegna serratissime. Sebbene il dress code sia ancora informale, la gente viene a lavorare di fatto con pantaloncini e magliette così come capita, e le occasioni per rilassarsi non manchino, infatti ci sono regolari feste al venerdì sera e anche occasionali riunioni durante il mese. La grande quantità di straordinari non è inusuale per soddisfare le scadenze imposte dal vecchio Ray. Spesso Dave dorme direttamente in ufficio, lavora tutta la notte per sviluppare il gioco, e poco prima di testarlo sul campo addirittura passa 3 o 4 giorni di fila senza dormire. In qualità di programmatore principale, Dave Turer è responsabile del design di Tempest, ovvero di tutta la parte grafica, dei suoni e dei comandi di gioco. L'hardware in particolare gli causa molti grattacapi. Tempest utilizza componenti nuovi di zecca, mai visti prima, tipo il nuovo monitor vettoriale Wells Gardner QuadraScan 6100, primo al mondo in grado di produrre grafica vettoriale multicolore. L'impatto visivo che restituisce è impressionante per quel tempo, ma resta il fatto che durante l'uso si scaldi come un'americana ubriaca a un party di marinai, e la temperatura all'interno dello chassis salga talmente tanto da dissaldare i componenti sui circuiti stampati. Turer deve quindi programmare delle routine di gioco mai viste prima e fatte in modo e maniera che non richiedano troppo lavoro dell'hardware 6100, perché, voglio dire, si sa, lavoro uguale calore uguale cazzi, ammazzi. Proprio questa predisposizione del monitor ad essere fritto dal software ha reso l'affidabilità dell'hardware di Tempest molto precaria, ed è per questo motivo oggi che è considerato un pezzo da collezione. È molto raro e prezioso trovarne uno originale. In ogni modo, il gioco ha un impatto culturale potentissimo su un'intera generazione di giovani statunitensi e riceve l'attenzione dei media che gli danno risalto in videoclip musicali, in film. Il suo mito è così forte che i giovani del 1982, crescendo, se lo portano nel cuore fino ai giorni nostri. E Tempest riesce a fare la sua brava comparsata anche dentro a delle serie animate moderne, come ad esempio American Dad oppure i Simpsons, oltre ad essere notoriamente conosciuto come il videogioco preferito di Dave Grohl, ex batterista dei Nirvana e cantante chitarrista dei Foo Fighters. A coronare il tutto, e in uno dei più bizzarri giri culturali possibili, Tempest diviene anche protagonista di una leggenda urbana che attribuisce alla versione originale del gioco di Turer, quella con il tubo che ruotava al posto del cannone, i natali del leggendario gioco Polybius, che anche a quello occorrerebbe dedicare un'intera puntata per approfondire per benino l'argomento, ma non è questa la sede. Tempest alla fine lascia un grande segno nella cultura popolare, nonostante abbia avuto un momento relativamente breve sotto i riflettori. Già nel 1983, infatti, Atari progetta e rilascia uno speciale kit di conversione proprio per i cabinati di Tempest, in modo da consentire agli operatori coin-op di riciclarli facendoli ospitare un gioco completamente nuovo. Lo status di superstar delle sale giochi, però, è ormai acquisito, così come l'imprinting mnemonico nelle menti degli innumerevoli frequentatori delle sale giochi. Ernest Cline è stato sicuramente uno di quei frequentatori. Una nota a piedi pagina. Inizialmente Dave Turer chiama il gioco Aliens Vector, poi passa a un altro nome, Vortex. I documenti interni di Atari fanno riferimento a Vortex fino al giugno del 1981, 4 mesi prima della sua data di rilascio finale. Sebbene il gioco sia sostanzialmente identico al Tempest definitivo, è comunque interessante vedere quante volte abbia cambiato nome fino al rilascio finale. E finisce anche questa puntata dell'Atariteca dedicata a Tempest. Mi raccomando, spargete il verbo, spread the word in giro, condividete il podcast nei gruppi Facebook a tema e su altri gruppi Telegram, fate conoscere il verbo di Atariteca in giro. Se ce la fate, mettete qualche recensione su iTunes Podcast. E niente, vi rimando alla prossima settimana con un'altra puntata di compendio in attesa di Ready Player 2. Vi saluto, con la tromba e con l'imbuto. Alla prossima puntata di Atariteca, ciao!